Allora, come preannunciato, andiamo a parlare di carcere e psichiatria, perché insomma, al di là del costante e informale ricorso al carcere per gestire detenuti e detenute con diverse forme di sofferenza psichica, che tra l'altro spesso insorgono proprio in fase detentiva, vista la natura palesemente, se non scientificamente strutturata nella sua dimensione afflittiva e depressogena del carcere, continuano appunto a estendersi le sezioni psichiatriche all'interno dell'apparato detentivo. Una volta si chiamavano, fino a qualche anno fa, sezioni di osservazione psichiatrica. Le ultime, come quella recentemente formalizzata nel carcere bolognese della Dozza, vengono definite di articolazione psichiatrica, probabilmente una rinominazione che formalizza il fatto che queste siano deputate a contenere in modo non occasionale, quindi a fini di osservazione, ma strutturale, le persone detenute con diagnosi psichiatrica. Tra l'altro, molto evidentemente basta la targhetta sul muro della sezione, visto che questa definizione non è accompagnata da alcun tipo di formazione specifica del personale o peculiarità trattamentale, quindi un semplice contenitore di differenziazione per i casi di sofferenza più acuta. Ma restando alle sezioni di articolazione psichiatrica, il 15 febbraio è morta per una crisi respiratoria, che poco ci dice, all'ospedale di Pozzuoli, una detenuta di nome Isabella, di 37 anni, una donna che era transitata dal carcere della Dozza, in quel caso poi detenuta nella sezione femminile del carcere di Pozzuoli a partire dall'11 febbraio, quindi pochi giorni prima del suo decesso, proprio nel reparto di articolazione psichiatrica del carcere di Pozzuoli. Era stata condannata per furto, estorsione e minaccia pubblico ufficiale, reati per i quali è ovviamente impensabile una misura alternativa, ma probabilmente va considerata anche la dimensione economica del programma sociale carcerario psichiatrico, per cui costa meno una detenuta in carcere che una paziente in una comunità terapeutica. Ma rispetto a questi eventi e a una riflessione più estesa sulle tendenze, sulle tensioni che attraversano sul piano tecnico e sul piano di strutturazione dell'apparato carcerario psichiatrico, torniamo a parlarne insieme all'avvocato Michele Passione. Benvenuto, bentornato sulle libere frequenze di Blackout.
Buongiorno a tutti.
Allora, inizierei con chiederti appunto un commento rispetto a questi fatti.
Allora, il commento rispetto ai fatti è necessariamente ristretto dalla poca conoscenza degli stessi, se non attraverso gli articoli letti e diffusi dalla rassegna di Ristretti Orizzonti. Per quanto riguarda la deficienza strutturale del reparto bolognese di cui si è fatto cenno in quell'articolo, quando l'ho letto mi è venuto in mente che somigliava un po' all'annosa e scandalosa vicenda delle case di lavoro, che sono quei luoghi di applicazione delle misure di sicurezza per soggetti imputabili dove il lavoro non c'è, e quindi è bizzarro come dire che ci sia una misura di sicurezza nella quale si dovrebbe lavorare per come dire, superare una valutazione prognostica di pericolosità sociale legata a un giudizio di abitualità nella commissione dei reati, senza che in presenza di un deficit di presupposto, cioè ti do la casa di lavoro e non c'è il lavoro, qui ti do un'allocazione in una struttura che dovrebbe essere l'autostenso terapeutica e non ci sono i terapeuti, perché nel reparto bolognese in quell'articolo si segnalava proprio l'assenza di personale preposto alla cura piuttosto che alla sicurezza, e qui siamo al solito corno, la sicurezza della cura o la cura della sicurezza. Più radicalmente, un giudizio negativo sulle articolazioni di tutela salute mentale, che in Italia sono poche e assolutamente non attrezzate ad apprestare quelle esigenze di cura di cui i soggetti, spesse volte detenuti con problemi di doppia diagnosi, spesso dipendenza e patologie psichiatriche correlate alla dipendenza o insorte durante la detenzione, non sono in grado di offrire. Io ho fatto parte di una commissione ministeriale che qualche anno fa si è occupata di un tentativo di riforma dell'ordinamento penitenziario, chissà mai se quei lavori verranno ripresi dall'attuale ministra della giustizia e già presidente della Corte Costituzionale, che si occupava quella commissione, tra le altre cose, della riforma delle misure di sicurezza e anche della sanità in carcere, e avevamo previsto nell'ambito della delega che era stata conferita dal Parlamento al Governo che vi fosse una predisposizione di strutture inframurarie ad esclusiva vocazione sanitaria. Naturalmente quel progetto di riforma non è andato a buon fine, e anzi siamo all'opposto, cioè che alla doccia un'articolazione di tutela salute mentale, se non ho malinteso l'articolo, è affidata solo alla polizia penitenziaria, che evidentemente non ha risorse strutturali, come dire, organizzative e assiologiche per fronteggiare quel problema. Quanto alla morte di quella ragazza in un ospedale proveniente da un luogo di detenzione molto probabilmente inadatto a fronteggiare le sue esigenze e peraltro lontano da casa, valgono abbastanza più o meno le stesse considerazioni. Si ha una, come dire, malcelata idea della cura delle persone e il contenimento dei corpi per una persona che, leggevo, aveva subito un PSO già da quando aveva 18 anni può provocare anche questo tipo di conseguenze.
Sì, tra l'altro adesso qualche ascoltatore ci sta segnalando come sia possibile, e in effetti abbiamo già osservato negli anni passati, visto anche la il fatto che il decesso sia avvenuto veramente a pochi giorni dal trasferimento da una struttura all'altra, come un cambio di terapia male monitorato possa aver prodotto una crisi respiratoria, visto che tra gli effetti collaterali sia degli psicofarmaci di per sé, sia soprattutto se non sono somministrati con uno stretto monitoraggio, rientrano appunto quadri clinici di questo genere. Ma senza addentrarci appunto nel farmacologico, restando invece più sul politico e sullo strutturale, ne parlavamo qualche settimana fa riflettendo sul fallimento del progetto REMS, sul fatto che comunque queste strutture non siano neanche quantitativamente in grado di recepire il bacino di popolazione che è contenuta poi invece nell'apparato carcerario, e a gestire appunto la sofferenza psichica contenuta nelle carceri, perché servirebbe probabilmente un apparato in grado di gestire decine di migliaia di persone. Questo ovviamente non per legittimare la logica concentrazionaria, ma semplicemente per descrivere come la correlazione tra carcere e psichiatria sia così potente, tra carcere che genera sofferenze psichiche da un lato e dall'altro il suo utilizzo come discarica psichiatrica, e aggiungerei anche discarica psichiatrica di classe, visto che si configura soprattutto come apparato di gestione delle persone povere psichiatrizzate. Ma intanto si continuano appunto a estendere, come stavamo osservando i posti gabbia psichiatrici nelle carceri. Ma questa estensione, al di là della sua dimensione meccanica, se vogliamo, pragmatico-meccanica di contenimento, sembra anche avere delle sponde teoriche, come hai osservato in un tuo recente articolo pubblicato sulla Società della Ragione, che sembrano descrivere una forte discendenza culturale e di prossimità a quella che in qualche modo possiamo definire la visione manicomiale.
Sì, dunque è una domanda che contiene alcune osservazioni complessa che, se non ho malinteso, meriterebbe una risposta complessa, forse non abbiamo il tempo. Se però non ho malinteso, su una cosa non sono d'accordo, cioè l'idea che il carcere non consenta di predisporre risposte consone ai bisogni di cura, siamo d'accordo per le cose che abbiamo detto. Che questo implichi necessariamente una risposta di implementazione di altre strutture, segnatamente le REMS, che, se non ho capito male, sembrerebbero a tuo giudizio non funzionare, non sono d'accordo, perché le REMS, naturalmente funzionanti a macchia di leopardo, sia per collocazione territoriale sia per le risposte che offrono, hanno offerto una soluzione non negativa, forse non è possibile dire totalmente positiva, ma non negativa, perché la turnazione all'interno delle REMS ha funzionato e sta funzionando, nel senso che le persone vengono dimesse dalle REMS in nome di quel principio che vuole la REMS non come destinataria ultima e fino alla fine Periodo massimo che oggi la legge prevede, a differenza di prima, non c'è più una detenzione, un ergastolo bianco sine die, ma è agganciato al massimo edittale, e comunque in molti luoghi le REMS sono in grado di offrire risposte adeguate. L'idea di implementarle, come tutti i contenitori che si costruiscono, non mi verrei d'accordo, perché quanti contenitori costruisci, tanti contenitori riempi. Vi è piuttosto da chiedersi se abbia un senso l'applicazione, ma qui stiamo parlando di misure di sicurezza, quindi stiamo già parlando d'altro, di misure di sicurezza provvisorie che oggi i magistrati della cognizione, non attrezzati come quelli di sorveglianza che hanno, come dire, per legge il governo delle misure di sicurezza, i magistrati della cognizione, sapendo che non vi sono più gli OPG e immaginando che quindi una misura di sicurezza a REMS sia cosa diversa, come in effetti è, dispensano misure di sicurezza provvisorie un tanto al chilo, e quindi è facile riempire le REMS e creare le liste d'attesa. Però bisogna chiedersi se sia la risposta unica e indispensabile quelle delle misure di sicurezza, anche perché capita che per soggetti che sono in carcere e sono magari destinatari di misure di sicurezza perché ritenuti dopo il loro arresto incapaci di intendere di volere al momento della commissione del fatto, molti di questi restano in carcere perché non vi sono posti in REMS, con una detenzione assolutamente illegale. Il CSM ha fatto due distinti provvedimenti, due distinte delibere che segnalavano l'impossibilità di mantenere la custodia in carcere laddove sia stata ritenuta l'incapacità di intendere di volere sol perché non vi è posto in REMS, e poi accadono anche tragedie tipo quella che ha portato a una condanna della Corte Edu nei nostri confronti, perché un soggetto si è suicidato in carcere laddove in carcere non doveva stare. Certo. Quella vicenda è stata portata avanti dagli anziani genitori che a distanza di molti anni hanno visto riconoscere almeno l'illegittimità di quella condotta del nostro Stato, ma vi sono tante persone, adesso ci sono più vicende che sono state devolute al vaglio della Corte Edu, che ha assunto iniziative in via provvisoria ai sensi dell'articolo 39 del regolamento censura del comportamento italiano nei confronti di soggetti che vengono mantenuti in carcere e privati delle loro esigenze di cura. È capitato anche a me di recente di aver ottenuto, richiesto alla Corte Edu in via di urgenza di pronunciarsi ai sensi dell'articolo 39, un provvedimento con il quale la Corte segnalava all'autorità giudiziaria italiana di adottare ogni cautela e di rispondere alle esigenze di cura del soggetto che invece veniva e viene tuttora mantenuto in carcere. Queste cose accadono, purtroppo continuano ad accadere, però visto che veniva richiamata un'iniziativa direi speculare al mood di cui stiamo parlando, cioè quell'ipotesi di riforma della incapacità di intendere di volere, categoria dello spirito priva di ogni tipo di scientificità e di conseguente pericolosità sociale e di conseguente risposta di sicurezza attraverso le REMS, per chi avesse voglia di andare a verificare una proposta di legge, io credo democratica, di progresso e rassicurante, perché nessuno si sogna di mettere individui pericolosi in giro per il mondo privati di cura, quanto piuttosto di assicurare loro le cure necessarie, faccio rinvio a questo testo e a questo appello che stiamo raccogliendo. L'iniziativa poi troverà uno sfogo attraverso una presentazione di un articolato che è pronto in Parlamento, che è possibile rinvenire sul sito della Società della Ragione, che ha un nome, come dire, sufficientemente rassicurante rispetto al fatto che non siamo un gruppo di pazzi che si propone di modificare lo stato di cose esistente, si diceva una volta, quanto piuttosto di garantire a chi ha bisogno di cura le cure necessarie.
Sì, e soprattutto probabilmente anche promuovere una funzione integrativa e terapeutica delle relazioni sociali rispetto alla gabbia dell'istituzione totale, che in qualche modo, seppur declinata in forma diversa, sembra ritornare come strategia, anche come programma sociale, anche sostanzialmente più economicamente conveniente, diciamo.
Esatto.
Guarda, avrei voluto ancora chiederti un commento perché ho scoperto poi a margine che hai lavorato appunto al processo sulle violenze del carcere di San Gimignano. Se avessi ancora qualche minuto a disposizione, altrimenti rimandiamo a un'altra...
No, possiamo farlo, evidentemente ci collochiamo su un altro tema.
Assolutamente.
Però certo, lo
no, nel senso che colgo l'occasione, se hai tempo per un rapido commento sia sulla sentenza che ha confermato il reato di tortura per i 10 imputati, sia su quello che questa sentenza non dice, ovvero che determinate condotte della polizia penitenziaria sembrerebbero costituire un protocollo informale diffuso in quasi tutta la geografia carceraria italiana e anche emerso più volte in sede processuale, ma mai preso in considerazione come tale.
Dunque, la sentenza non dice perché ancora deve dire, nel senso che il giudice delle indagini preliminari di Siena, che ha qualche giorno fa condannato 10 poliziotti penitenziari, ha riservato il deposito della motivazione in giorni 80, cioè quasi il massimo previsto, a dimostrazione del fatto che sarà una sentenza complessa. Dico complessa perché, a differenza degli altri 5 loro colleghi già rinviati a giudizio dal altro giudice per le indagini preliminari di Siena, con un processo che verrà svolto a partire da maggio in dibattimento, in questo caso invece ha processato in serie di giudizio abbreviato 10 poliziotti che non erano, alcuni di loro certamente, altri non si sa, perché le immagini video che hanno ripreso quell'episodio descrivevano evidentemente in maniera molto chiara gli autori materiali dell'aggressione a questo detenuto tunisino, e poi si vedevano dei calci ma non si capiva di chi fossero le gambe. Quindi, ma supponiamo che nessuno di queste 10 persone condannate sia stato l'autore materiale della tortura, così ritenuta, così noi ritenevamo che fosse. Io ero e sono parte civile per il Garante Nazionale delle Persone Private e della Libertà Personale. La cosa fondamentale di quella sentenza, in relazione a questa vicenda, si è sostenuto di tutto da parte degli imputati, compreso il fatto che quelle condotte fossero figlie di non esattamente protocolli, ma insomma, per esempio, c'era un imputato molto grosso, di più di 120 kg, che si poneva sopra il detenuto una volta caduto in terra, e quindi si sosteneva che però in realtà questa fosse una condotta ortodossa e non eterodossa, anche frutto di un'attività di formazione. Insomma, non mi addentrerei oltre questo. La cosa fondamentale è che questo giudice, dopo una lunga camera di consiglio all'inizio di una lettura di un dispositivo che gli ha portato via un quarto d'ora perché era molto complesso, molto lungo, ha detto quello che non era assolutamente tenuto a dire, il che non vuol dire che fosse vietato farlo, anzi. Però avrebbe potuto riservare la spiegazione del suo dire alla motivazione negli 80 chiodi. Invece ha per primo chiarito, leggendolo e scrivendolo, che il reato di tortura che si riteneva sussistente doveva intendersi come fattispecie autonoma e non come circostanza aggravante. Questa cosa che noi avevamo sollecitato impiegando circa 3/4 della ringa e della replica, cioè ad affermare la natura autonoma del reato di tortura quando lo commette il pubblico ufficiale, è importante non per un profilo sanzionatorio, di cui non me ne importa nulla, perché io odio la galera e non l'auguro a nessuno, neanche ai torturatori, quindi non mi interessa che la pena, e peraltro la parte civile di pena non si occupa, sia più alta perché non sia oggetto di bilanciamento attraverso le circostanze attenuanti generiche magari prevalenti. Non è questo il punto. Il punto è che il reato di tortura assume una connotazione, come peraltro la Convenzione ONU contro la tortura che l'Italia ha recepito senza riserve vuole.
Sì, un'anomalia la ricezione italiana, certo.
Esatto, ma lasciamo fare, scritta diciamo, ma tardi e male, ma la Convenzione ONU nasce per come dire, prevenire e poi per sanzionare, lasciando ovviamente ogni Stato libero di adattare quella convenzione all'interno della propria legislazione domestica, per prevenire il reato di tortura del pubblico ufficiale, perché nessuno può negare che la tortura del pubblico ufficiale assuma ontologicamente un disvalore maggiore rispetto al reato di tortura commesso da un privato. E quindi, diciamo, stabilire l'autonomia di quel reato e non la sua natura circostanziale era la cosa fondamentale di questa vicenda, naturalmente presupponendo che vi fosse il riconoscimento del reato di tortura. E quindi diciamo che a Siena le cose sono andate bene. Adesso avremo a breve altri processi, io ne sto seguendo un altro a Firenze per reati contestati, parlo al plurale perché sono più episodi e peraltro prolungati nel tempo a carico di diciamo nei confronti commessi nei confronti di diversi detenuti, quindi dicevo ci saranno altri appuntamenti processuali a Firenze, a breve avremo l'incidente probatorio, ma ci sono altre vicende purtroppo diffuse in tante città italiane, in tante carceri italiane, a dimostrazione del fatto che diciamo, se non si può certamente sostenere, per fortuna, che diciamo, la polizia penitenziaria italiana sia composta da schiere di torturatori, allo stesso modo non si può sostenere che si tratti di mele marce, si tratta di una cultura che va cambiata e per questo è fondamentale parlarne e per questo è fondamentale fare formazione anche e soprattutto nei luoghi di privazione della libertà personale, quali sono le carceri, ma non solo le carceri, perché episodi come questi possono capitare, non a caso il garante si occupa dei luoghi di privazione della libertà personale che non sono solo le carceri.
No, assolutamente sì, giusto per concludere, prima di questa diretta abbiamo parlato con la sorella di uno dei 5 detenuti che hanno scelto di denunciare appunto la rappresaglia della componente muscolare del carcere, prima di Modena, poi di Ascoli, in seguito alle rivolte, e segnalava quanto addirittura un magistrato chiamato a interrogare appunto suo fratello lo avesse dissuaso in qualche modo da portare avanti questa lotta. Quindi certamente non c'è una totale sovrapposizione della categoria torturatore a quella di poliziotto penitenziario, ma c'è sicuramente un ambiente molto spesso funzionale anche alla riproduzione di determinate pratiche, determinati strumenti di intervento e della violenza terrorizzante come strumento di gestione della disciplina, e non solo, probabilmente ogni tanto esula anche da quella componente, certo non giustificante, ma si arriva molto spesso semplicemente a forme di gratificazione quasi sadica attraverso la somministrazione di violenza, come abbiamo purtroppo potuto spesso osservare.
Sì, 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 diciamo. Torniamo lì, nei luoghi di contenimento, nelle istituzioni totali, questo può accadere, ma insomma la necessità di una costante sorveglianza democratica declinata in tutte le forme possibili serve proprio a tentare di evitare che queste cose accadano. Per evitare che queste cose accadano, torniamo sempre al famoso bisogna avere visto, e quindi bisogna avere visto, Filippo Turati lo insegnava, una volta era appannaggio di chi ha fatto certe esperienze, i costituenti, buona parte dei costituenti avevano conosciuto il carcere, oggi il carcere lo conoscono in pochi, perché il carcere si rende impermeabile all'esterno, perché così taluno preferisce che sia, e invece bisogna parlare. Adesso è interessante anche vedere cosa succederà dopo il nuovo governo, perché si sa i vertici del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria dipendono dal governo, e nel senso che poi è il governo che individua le persone, e quindi sta interessante vedere che cosa succederà, non tanto e non solo rispetto alle indicazioni delle persone che sono state poste al governo del Dipartimento, tra l'altro poco tempo dopo la modifica della prima compagine di governo, ma se cambierà qualcosa in relazione alle cose di cui stiamo parlando, certo. Naturalmente proviamo di sì.
Bene, ti ringrazio ancora, abbiamo concluso la diretta con l'avvocato Michele Passione, torneremo probabilmente a sentirci. Un caro grazie saluto e grazie del contributo.
Grazie, buona giornata.